santi canonizzati del giorno. San Mattia Apostolo. Mattia, abbreviazione del nome ebraico Mattatia, che significa dono di Yahweh, fu eletto al posto di Giuda, il traditore, per completare il numero simbolico dei 12 apostoli, raffigurante i 12 figli di Giacobbe e quindi le 12 tribù di Israele. Secondo gli atti apocrifi, egli sarebbe nato a Betlemme, da un'illustre famiglia della tribù di Giuda. Una cosa è certa, perché è affermata da San Pietro, che Mattia fu uno di quegli uomini che accompagnarono gli apostoli per tutto il tempo che Gesù Cristo visse con loro, a cominciare dal battesimo nel fiume Giordano fino all'ascensione al cielo. Non è improbabile che facesse parte dei 72 discepoli designati dal Signore e da Lui mandati, come agnelli fra i lupi, a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove egli stava per andare. San Mattia conosceva certamente il più antipatico degli apostoli, Giuda, nativo di Cariot, quello che nella lista dei 12 è sempre messo all'ultimo posto e designato con l'espressione colui che tradì il Signore. Durante le peregrinazioni apostoliche, Gesù e i discepoli ricevevano doni e offerte dalle folle entusiaste e riconoscenti per i malati che guarivano. Si impose perciò la necessità di affidare a qualcuno di loro l'incombenza di economo. Fu scelto Giuda, ma ci dice San Giovanni che non fu onesto nel suo ufficio. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù fu invitato a Betania con gli apostoli e l'amico Lazzaro, risuscitato dai morti, ad un banchetto in casa di Simone il lebbroso. Mentre Marta serviva, Maria, sua sorella, prese una libbra d'unguento di nardo genuino, di molto valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. Allora Giuda Iscariota protestò: «Perché questo unguento non è stato venduto per più di 300 denari e non è stato dato ai poveri?» Ma, commenta ironicamente San Giovanni l'Evangelista, disse questo non perché si preoccupasse dei poveri, ma perché era ladro e, avendo la borsa, portava via quello che vi si metteva. Aveva paura di morire di fame? Temeva forse, avaro com'era, una vecchiaia triste e solitaria? Quando seppe che i capi del Sinedrio cercavano il modo di catturare Gesù per condannarlo a morte, ingordo di denaro andò dai sommi sacerdoti e promise loro di tradirlo per 30 monete d'argento, il compenso fissato dalla legge per l'uccisione accidentale di uno schiavo. Durante l'ultima cena Gesù fece più volte allusione al suo traditore, anzi lo designò apertamente. Dopo la cena, quando il Signore si ritirò a pregare al di là del torrente Cedron, il perfido Giuda giunse a capo di sgherri armati di spade e bastoni e, secondo il segnale loro dato, glielo consegnò nelle mani baciandolo. Il rimorso, però, non tardò ad attanagliargli l'animo. L'apostolo, infedele alla sua missione, quando seppe che il Sinedrio aveva condannato il suo maestro, che lo aveva sempre trattato con bontà anche nell'ora buia del tradimento, riportò i 30 denari che gli scottavano in mano ai sommi sacerdoti e agli anziani, gemendo: «Ho peccato, tradendo sangue innocente». Ed egli, gettati i denari d'argento nel tempio, fuggì e, in preda alla disperazione alla quale non seppe reagire, andò ad impiccarsi. Gesù, nell'ultima cena, dopo lo smascheramento di chi lo tradiva, aveva esclamato: «Guai a quell'uomo per opera del quale il figlio dell'uomo è tradito. Era meglio per lui che non fosse mai nato». Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli apostoli ritornarono a Gerusalemme, nel cenacolo. Di comune accordo, essi erano perseveranti nell'orazione con alcune donne, con Maria, la madre di Gesù, e con i cugini di lui. Mentre attendevano la promessa del Padre, cioè lo Spirito Santo, Pietro, alzatosi in mezzo ai fratelli, c'era una folla di circa 120 persone, prese a dire: «Era necessario che si adempisse la scrittura che lo Spirito Santo, per bocca di David, aveva predetto nei riguardi di Giuda, il quale si fece guida a coloro che catturarono Gesù, poiché egli era annoverato tra noi ed ebbe la sorte di partecipare a questo ministero. Costui, inoltre, con la mercede del suo delitto, acquistò un campo e, caduto a capofitto, gli scoppiò il ventre e si sparsero tutte le sue viscere. Il fatto divenne noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, tanto che quel campo, nel loro idioma, fu chiamato Alcedama, cioè campo del sangue. Infatti nel libro dei Salmi sta scritto: divenga deserta la sua dimora e non vi sia chi l'abiti, e ancora prenda un altro il suo ufficio. È dunque necessario che uno degli uomini che ci furono compagni per tutto il tempo che il Signore Gesù trascorse tra noi, a partire dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui fu assunto di mezzo a noi, divenga, insieme con noi, testimone della sua risurrezione». Ne presentarono due: Giuseppe, di cognome Barsabba, il quale era soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «O Signore, Tu che conosci i cuori di tutti, indicaci quale di questi due hai scelto per assumere l'ufficio di questo ministero e di questo apostolato, dal quale Giuda perfidamente si partì per andarsene al proprio luogo». Poi tirarono la sorte, e la sorte cadde su Mattia e venne annoverato con gli 11 apostoli. Quando giunse il giorno della Pentecoste, stavano tutti insieme nello stesso luogo. A un tratto ci fu dal cielo un fragore, come di vento impetuoso, e pervase tutta la casa dove essi si trovavano. E videro delle lingue che sembravano come di fuoco, dividersi e posarsi sopra ciascuno di loro. Tutti furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo il modo in cui lo Spirito Santo concedeva loro di esprimersi. Ora in Gerusalemme dimoravano pii giudei di ogni nazione che è sotto il cielo. Udito quel fragore, si radunò una gran folla che rimase sbalordita, perché ciascuno li sentiva parlare nella propria lingua. Allora Pietro, insieme con gli 11, si fece avanti, alzò la voce e spiegò che quell'evento era stato predetto dal profeta Gioele e che Gesù, risuscitato dai morti, era stato costituito da Dio Signore e Messia. Molti presenti, sentendosi il cuore compunto, chiesero a Pietro e agli altri apostoli: «Fratelli, che cosa dobbiamo fare?» E Pietro disse loro: «Convertitevi e ognuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo». Quelli che accettarono la sua esortazione si fecero dunque battezzare, e in quel luogo circa 3.000 persone si associarono alla Chiesa. Ed erano sempre assidui alle istruzioni degli apostoli, alle riunioni comuni, allo spezzamento del pane e alle orazioni. Il timore si era impadronito di ogni anima, poiché per mezzo degli apostoli avvenivano molti segni e prodigi, e tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Anzi, vendevano le proprietà e i beni e ne distribuivano fra tutti il ricavato, in proporzione al bisogno di ciascuno. E frequentavano insieme assiduamente il Tempio ogni giorno, Spezzavano il pane di casa in casa, mangiavano insieme con giocondità e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore poi associava alla Chiesa quelli che di giorno in giorno venivano salvati. La moltitudine dei credenti era di un sol cuore e di un'anima sola. Infatti tra loro non c'era alcun indigente, poiché tutti i padroni di campi o di case, man mano che li vendevano, portavano il ricavato delle cose vendute e lo mettevano a disposizione degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo la necessità che uno ne aveva. E gli apostoli, frattanto, con grande energia, rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e verso tutti loro c'era una gran simpatia, sicché la moltitudine di uomini e donne credenti nel Signore andava aumentando sempre più. Si mosse allora il sommo sacerdote con tutti i suoi seguaci. Al colmo della gelosia afferrarono gli apostoli e li misero nella prigione popolare. Un angelo li mette in libertà. Essi li fanno arrestare dal prefetto del tempio, dove stanno imperterriti a istruire il popolo. Intimano loro, dopo averli fatti fustigare, di non parlare affatto nel nome di Gesù. Essi se ne vanno via dal Sinedrio, giulivi per essere stati ritenuti degni di subire oltraggi a causa di quel nome. E ogni giorno, nel tempio e per le case, continuano a insegnare e ad annunziare senza posa la buona novella del Messia Gesù, fino a tanto che il martirio di Santo Stefano prima e l'imprigionamento di San Pietro poi li costringe provvidenzialmente a disperdersi per il mondo allora conosciuto per fare discepole del martire del Golgota tutte le nazioni. Le notizie posteriori riguardanti San Mattia sono contraddittorie. Tutte però concordano nel dirlo martire. Le sue reliquie sono venerate a Roma nella Basilica di Santa Maria Maggiore.